Non passarono che pochi giorni dall'incontro con il viceré che il principe di Villafranca si procurò il piacere di andare ad ossequiare l'abate del monastero dei Teatini, dove, vedi caso, veniva abitualmente ospitato il vescovo Innocenzo quando si trovava a Palermo. Prima di accomiatarsi, al principe non mancò l'occasione di appartarsi con il vescovo. Gli confidò, in via riservatissima, che il giudice Costa aveva suggerito al viceré di chiedergli la revoca della scomunica di Castro Giovanni. Si voleva attenuare il disagio che si era venuto a creare tra gli abitanti di quella città per un provvedimento che aveva punito indiscriminatamente colpevoli e innocenti. A queste parole, il vescovo trasalì. Si domandò come si fosse permesso il giudice ad interferire sulle sue prerogative e, preso dall'ira, gli disse che il giudice badasse alle sue competenze. Era stato proprio egli che, con la sua azione giudiziaria spietata, aveva provocato molto più danno della sua scomunica. Lo sapeva o no il viceré dei morti che aveva causato il giudice, delle torture che aveva inflitto e delle condanne impietose che aveva ottenuto? Intervenne il principe commentando che certo in tali condizioni la curia si era trovata di fatto impedita di esercitare il suo ministero spirituale. Forse sarebbe stato meglio che egli stesso, il vescovo, ne parlasse al viceré prima che questi prendesse l'iniziativa. In tale occasione non sarebbe mancato a lui il modo di perorare la grazia per i condannati. Così tutto sarebbe tornato alla normalità, nell'interesse comune. Allora lo stesso vescovo Innocenzo revocò la scomunica e ottenne dal re di Spagna la grazia per la città, che fu promulgata il 6 aprile 1628. La notizia della revoca della scomunica e della concessione della grazia per i condannati arrivò improvvisa e inaspettata. Dopo i festeggiamenti, Don Francesco, gli altri giurati e il capitano Alonso, sulle loro traballanti portantine, partirono all'alba dell'indomani per Nicosia. Andavano a ringraziare il barone Gentile, che tanto si era prodigato per loro, e a portargli delle missive di ringraziamento per il principe di Villafranca. Il Gentile, poi, il giorno successivo, ripartì per Palermo per recarsi a rendere omaggio al principe e recapitargli personalmente i messaggi. L'incontro con il principe si svolse più o meno negli stessi modi e nei medesimi luoghi del primo. Il principe era nella biblioteca. Il barone gli porse le lettere degli Ennesi e questi gli disse di posarle sopra le tante altre carte. Il barone rimase qualche attimo indeciso. Gli sembrò che le carte del principe fossero molte di più di quelle che aveva visto prima. Manifestò il timore che le sue piccole buste si sarebbero smarrite in mezzo alle tante altre. Il principe, con la sua vocina flebile e stridula, lo rassicurò. Ponesse le sue carte lì, nel mezzo, che certo egli le avrebbe trovate. Il barone obbedì repentinamente, poggiandole in un avvallamento tra due mucchi compatti. Ma un ultimo imprevisto tremolio della sua mano fece sì che le buste scivolassero irreparabilmente in un anfratto e scomparissero alla sua vista. Egli allora, balbettando incomprensibili scuse, cercò con un rapido movimento di recuperare le carte perdute, ma improvvidamente toccò uno dei cumuli adiacenti che franando le seppellì. Il principe si scatenò in una imprevista risata gorgheggiante che preoccupò non poco il maldestro barone e iniziò poi il suo abituale soliloquio. Fece l'elogio del barone e degli ennesi che si erano rivolti a lui e avevano accettato i suoi consigli di pazientare. Si congratulò con se stesso per l'abilità dimostrata nel condurre in porto sia la revoca della scomunica sia la grazia. Concluse dicendo che, quale segno di gratitudine degli ennesi, egli si aspettava la loro riconoscenza e fedeltà. Tutti dovevano impegnarsi per la rinascita del regno di Sicilia, nel nome del grande Federico. Allo sbigottito barone non restò altro che alzarsi, ringraziare ancora e farfugliare balbettanti promesse di fedeltà, profondendosi in inchini e scappellate. Raggiunse infine, indietreggiando, l'uscita, nel terrore di incappare in qualche ostacolo imprevisto. Passata la grande bufera, la calma tornò a Castro Giovanni e la vita ricominciò il suo corso normale.
Como concesse grazia Monsignore, ca scrisse a Spagna la Sacra Corona, ci facesse la grazia per suo amore, ca per sua parte a tutte le perdona. Filippo IV già stava regnando, fatta la grazia gli Eva proclamando, per l'allegrizza grande che sentero, sciuti che foro dentro lo castello, scause scapitati tutti ero, onni Maria d'eretici martello, che accenno forte grande riferero, dicendo non ne dati più flagello, e quando l'orazione poi finero, basaro tutte quante lo mantello. Piangendo forte grati riferero, dicendo non ne dati più flagello, e quando l'orazione poi finero, basaro tutte quante lo mantello.